Andrea Pitto, Jung e Reich, Freud e i suoi discepoli, eresia, misticismo, energia, nazismo, edito da Mimesis nel 2014. Ecco perché il micio Champagne non fa più la mascotte dei video. Ecco la nota biografica dell'autore, Andrea Pitto, laureato in medicina, diploma quadriennale in agopuntura e tecniche affini, laurea in filosofia con indirizzo epistemologico e cognitivo, è ricercatore indipendente nei seguenti ambiti: filosofia della mente, della psicologia, della morale, medicina della complessità e rapporto mente-corpo, anche sul versante neuroscientifico. La formazione culturale di Andrea Pitto è così eclettica, si riscontra nella modalità di scrittura del libro. La coppiata Jung-Reich è inesistente, è una forzatura comparativa e ha tutto l'interesse di quel che in questa comparazione emerge, più che in quel che c'è, come peraltro l'autore sa di questa inesistenza. Avrebbero potuto essere due libri, uno su Jung e uno su Reich, e invece Andrea Pitto ha optato per un solo libro. Occorre due per fare uno, dice non a caso lo psicanalista e matematico Jean-Michel Vaperon, menzionando quello che Freud dice a proposito della libido. Sono due, dovrebbero essere due, una maschile e l'altra femminile, e invece è una, quella fallica. Nel libro è anche questione della dualità pulsionale, che in modo differente, in Jung e Reich, dovremmo dire, ovviamente, è portata all'unità, all'unificazione, alla congiunzione degli opposti. È caso quindi di Jung e Reich, per Andrea Pitto, il caso di uno spiritualista e di un materialista. Andrea Pitto pare quasi non portare interesse per Freud, ma per gli eresiarchi, Carl Gustav Jung e Wilhelm Reich. Anche nella parte del libro dedicata a Freud e ai suoi discepoli, si tratta solo dei suoi discepoli schismatici, più che esclusi, di Freud. È impossibile dire quale sia la lezione per Andrea Pitto, mentre con Jung e Reich la lezione è quella di una conferma di un metodo onnicomprensivo che è anche frutto dell'ideologia italiana, che nella mentalità dell'autore sfocia in un quadro della situazione il più possibile bilanciato. La bilancia è un'ipotiposi della congiunzione degli opposti. Ecco un esempio del metodo di indagine in riferimento alla schizofrenia, nota 1 a pagina 165, in cui si rileva la formazione medico, filosofico, cognitivista, neuroscientifica dell'autore. Cito: l'ipotesi delle tossine come causa della schizofrenia trova un plausibile riscontro nelle ricerche contemporanee delle neuroscienze. I sintomi della schizofrenia, infatti, si ipotizza siano in rapporto con un'alterazione della trasmissione sinaptica dopaminergica. La dopamina come principio tossico, dunque, anche se, secondo il neuroscienziato Eric Kandel, non vi è, tuttavia, alcuna prova diretta che l'eccessiva attività delle cellule dopaminergiche ancora non rappresenta l'unico meccanismo implicato in questa malattia, tratto dai principi di neuroscienza. L'eziopatogenesi della schizofrenia sfugge, prosegue la citazione, finora all'analisi scientifica, ma certamente essa può essere indagata a diversi livelli di comprensione e la sua origine deve essere considerata multifattoriale. Ecco quindi il patchwork. L'ipotesi delle tossine come causa della schizofrenia è plausibile. Si tratta di un'ipotesi, non vi è nessuna prova. La schizofrenia è una malattia, la sua causa sfugge all'analisi scientifica. La schizofrenia è un'altra cosa? No? Può essere indagata a livelli diversi di comprensione. La sua origine polifattoriale giustifica e legittima qualsiasi ricerca, anche quelle nello smarrimento più completo. Qual è l'ipotesi di qualità di Andrea Pitto? Solo un'ipotesi di quantità, la polifattorialità, c'è posto anche per lui. La schizofrenia è un fantasma, una copia impossibile della vita, non verrà mai trovata la causa della copia, e così la storia, anche per l'isteria, per la nevrosi ossessiva, per la paranoia, per l'autismo. L'approccio di Andrea Pitto ai due autori è storicistico, bilanciato, includente e inconcludente, ovvero mai chiaro su una questione, come se lo storico non fosse toccato dalla materia della parola e dal suo stesso viaggio intellettuale, come il soggetto della scienza che non esiste per il discorso scientifico, di cui pare che ci sia solo l'oggetto di scientifico. Anche sul tema della complicità con il nazismo da parte di Jung, Andrea Pitto non giunge alla chiarezza. D'accordo, il suo è più un erudito giornalismo psicanalitico, decisamente più interessante del giornalismo cinico, che scrive infiniti dossier contro Freud. Ma potrebbe giungere Andrea Pitto alla cifra del caso, la sfiora più volte, eppure manca il tono dell'incontro, la verità come effetto. A partire dal 1933, ovvero dall'ascesa di Hitler, Jung è coinvolto nella direzione della Società Medica Generale per la Psicoterapia, che poi confluisce nel 1936 nell'Istituto Göring, che era l'istituto psicanalitico. E non menziona nell'introduzione che la detta società è retta sulla chiusura di questo istituto psicanalitico di Berlino. Poi, nel capitolo sul nazismo, Andrea Pitto cita anche il lavoro dello storico Geoffrey Cox sulla psicoterapia sotto il Terzo Reich, ma non ne trae implicazioni. L'eliminazione dell'istituto freudiano, eliminazione dei testi freudiani, l'esclusione degli psicanalisti ebrei, come possono non permettere di concludere sull'antisemitismo di Jung? Certo è un antisemitismo alto borghese, ben pensante. Infatti, conclude Pitto, che la vita di Jung è stata quella di un ben pensante svizzero. Quello che non osa leggere Pitto è il ben pensante svizzero rispetto alla questione della teologia politica, dell'accettazione delle gerarchie. E quindi non legge questo impianto gerarchico che sostiene questa definizione.
Campo
Gerapio, perché non metterà mai in discussione. E non sappiamo perché, e non cerchiamo neanche di indagare. L'antisemitismo soft di Jung è quello che lascia fare il lavoro sporco a Hitler. E così l'antisemitismo invisibile ai più di Heidegger, mentre è noto l'antisemitismo di Carl Schmitt, comunque negato da quasi tutti gli storici italiani, salvo Carlo Angelino, che ha pubblicato i testi antisemiti più eclatanti sul sommo giurista del Führer, come era chiamato. Anche nel caso o dell'esperienza di Jacques Lacan si avverte il disinteresse per la teoria e l'opera dello psicanalista francese. Non ci sono affondi teorici, ma non mancano le frecciatine, come quella di definire Lacan un autore di derivazione psicanalitica, o di valutarlo citando un suo pappagallo italiano. Inoltre, a ulteriore conferma dell'eclettismo compromissorio, conclude il capitolo sugli eretici e il loro credo e il paragrafo su Lacan, proponendo una classificazione degli psicanalisti freudiani di destra e di sinistra. Non è la distinzione di Schmitt tra ebrei e non ebrei, ma non siamo lontani come questione. Salvo appunto poi annacquare la sua proposta, dicendo che naturalmente altre classificazioni sono possibili, purtroppo sì, ma così facendo riesce a mettere in questo libro anche un'introduzione sull'agopuntura, che ci sta come i famosi cavoli a merenda, sembrano le ragioni della pagnotta. Il libro di Andrea Pitto, preso a livello della sua proposta, è un archivio aperto che mette a disposizione i materiali affinché ciascun lettore possa trarre la sua ipotesi di lettura. Allora è il caso di leggere il modo in cui Andrea Pitto ha suddiviso il suo imponente lavoro di oltre 600 pagine. Dopo un'introduzione, prima parte, Freud, la psicanalisi, i seguaci, i dissidenti, i critici, un misterioso dualismo, eresia, dogma, ortodossia, suddiviso in il confinamento del sapere, movimento psicanalitico tra chiesa e partito, le tesi dei critici, Mosè alla conquista dell'Es, Erich Fromm, ambizione e erotismo, Henri Ellenberger, conformismo e ideologia dominante, Robert Castel, psicologia versus biologia, Frank Soloway, analisi didattica, potere psicanalitico e dissidenza, Johannes Kramerius. Un altro capitolo, la difesa della giusta, tra virgolette, norma psicanalitica, le origini, Freud, il comitato segreto, questione interessantissima da leggere, prima fase, la grande guerra, Reich, Jung, il comitato segreto, seconda fase, il comitato segreto, ultima fase. Altro capitolo, i paladini del maestro, un normale analista tedesco, Karl Abraham, un biografo del maestro, Ernest Jones, un vero ortodosso, Hans Sachs, un altro ortodosso esemplare, Max Eitingon. Gli eretici e il loro credo, volontà di potenza e socialismo, Alfred Adler, un geniale confusionario, Wilhelm Steckel, verso la mitologia, Otto Rank, verso il corpo, Sandor Ferenczi, anarchia, libertà sessuale, Otto Gross, il linguaggio dell'Es, Georg Grodek, fantasmi psichici, Melanie Klein, la macchina influenzante della schizofrenia, Viktor Pausk, un analista di Reich, Sandor Radot, psicologia dell'io e dell'adattamento, Heinz Hartmann, cultura e società, Karen Horney, Linguaggio inconscio struttura, Jacques Lacan. Poi c'è una seconda parte dedicata a Jung e Reich, appunto. Capitolo distacchi, progressiva disaffezione e separazione finale, Jung. Doppia cospirazione e doppia espulsione, Reich. Capitolo malattia creativa, la malattia creativa di Jung, gli stadi della vita, la malattia creativa di Reich, malattia creativa tra virgolette. Poi capitolo il culto degli eretici, il culto di Jung e il culto di Reich. Misticismo e questioni religiose, e qui abbiamo Jung, misticismo, religiosità e psicologia analitica, con ulteriori sottocapitoli, l'Oriente, risposta a Giobbe, Jung, alchimia, gnosticismo, astrologia, I Ching, Reich, misticismo, meccanicismo, funzionalismo, mistico della natura, accuse di gnosticismo e di fare alchimia con i suoi esperimenti, ascolta piccolo uomo, che è uno scritto di Reich. Poi il capitolo energia, considerazioni e definizioni generali di energia, che cos'è l'energia? Esiste l'energia biologica, libido, la concezione di Freud, Jung, l'energetica psichica, Reich, libido e teoria dell'orgasmo, con alcuni paragrafi, l'energia organica, la bioenergetica, Loewen e Pierre Rakos. Concezioni fisiche, Jung, fisica dei quanti e sincronicità, Reich, funzionalismo, cosmologia e meccanica quantistica. Poi anche un capitolo che riguarda gli UFO, cioè il modo in cui insomma, hanno letto questa questione, Reich, Dor, Melano ed extraterrestri, Jung e gli UFO, la medicina tradizionale cinese, l'agopuntura, è un capitolo, la medicina tradizionale cinese, l'agopuntura e lo yoga. Poi un altro capitolo, nazismo, questione razziale, politica e società. E abbiamo all'interno Jung e l'antisemitismo, Jung e il fenomeno nazista, poi Reich, il fascismo non è solamente un movimento politico, e gli ulteriori specifiche su la teoria della razza, il nazismo, le idee politiche di Reich, Reich libertario, la democrazia del lavoro. Ultimo capitolo, prima dell'epilogo, la psicologia di Jung e Reich. Jung, il processo di individuazione, istanze della psiche, i tipi psicologici, e Reich, struttura caratteriale, corazza, i tipi di personalità. È chiaro che semplicemente affrontare la questione del processo, dell'individuazione, del processo di individuazione, di che cosa sia un'istanza della psiche, e la tipologia junghiana, per esempio, no? Tipi psicologici rispetto a altre nozioni di tipo, dalla tipografia ai cifratipi e ai monotipi, sono articoli, se non libri, infiniti da leggere. Il volume ha la bibliografia a pagina 645. C'è l'interesse a leggere e parzialmente a rileggere gli autori che cita, questo sì, no? E le questioni in ciascun libro. È una al di là dell'approccio ideologico, ma qui è più mentalistico, letteralmente, più che ideologico. E noi abbiamo tratto da questo libro le infinite questioni che non abbiamo ancora elaborato e che talvolta possono anche giungere a scriversi, come il caso di Viktor Tausk, e che rimanda anche al libro dello storico Paul Roazen, se inglese è un Paul Roazen, nel libro appunto Fratello Animale. Qual è lo scopo dell'opera di Andrea Pitto? In altri termini, in questo libro scrive ho inteso illustrare gli argomenti menzionati, eresia, misticismo, energia, nazismo, eccetera, traendo spunti dal pensiero e dalle vicende esistenziali di Wilhelm Reich e di Carl Gustav Jung. In questa sottomissione, sottomissione di illustratore e di trattore esistenziale, nel senso in cui lo diciamo in francese, la parola trattore esiste, come in italiano esiste quella di trattoria, il libro è riuscito. Andrea Pito ammette di avere sempre avuto, tra l'altro, maggiore interesse per Reich. Chi legge il libro se ne accorge. E se qualcuno, leggendo questo libro, avvia una lettura di anche uno solo degli psicanalisti menzionati, allora c'è anche una riuscita intellettuale, al di là delle nostre annotazioni che divergono dall'itinerario dell'autore, Andrea Pito. Ciascun libro non è positivo o negativo, ciascun libro è da leggere, ed è quello che abbiamo fatto leggendo ciascuna di queste oltre 600 pagine e leggendo anche tutte le note a piedi pagina, come a certuni dà fastidio.